E siamo live. Allora, siamo live. Aspettiamo che arrivi qualcuno. Vediamo un po' il contatore qui sopra cosa mi dice. In questo momento mi dice che siamo zero. Quindi aspetto che arrivi un po' di gente e poi iniziamo a rispondere alle domande. Questo è un Guido risponde live che effettivamente non lo faccio da un bel po'. Secondo me ne ho fatto solo uno. Quest'anno non vorrei sbagliarmi, ma non ricordo di averne fatti tanti durante il 2021. Quindi potrebbe essere addirittura questo potrebbe essere il primo Gaito risponde live dell'anno, però non ne sono sicurissimo. Però diciamo in generale non ne ho fatti tantissimi durante quest'anno, quindi è da un po' che avevo quest'idea in testa di riprendere il format e farci qualche chiacchierata live così, diciamo con domanda e risposta. E nei giorni scorsi ho raccolto un po' di domande su Instagram, quindi diciamo le domande io le ho prese già, infatti ce le ho qua davanti, le ho raccolte nel weekend su Instagram. Nel frattempo vedo un po' di persone che stanno arrivate e stanno salutando, quindi ciao Simo, ciao Massimo, ciao Gerardina, ciao a tutti quelli che si sono collegati, ciao Paola, siete i primissimi, quindi vabbè, non vi ho manco chiesto, si vede, si sente, immagino di sì. Se state già scrivendo in chat, sì, altrimenti mi avreste detto non si sente, non si vede male, eccetera. Quindi stavo dicendo, io in realtà le domande le ho raccolte già, le ho prese su Instagram qualche giorno fa e quindi parte da quello lì. Vado a rispondere a un po' di domandine che sono arrivate e poi, ovviamente, come faccio sempre, ne prendiamo magari pure qualcuno in live dalla chat. Quindi è chiaro, se avete domande su quelle che sto già pigliando, oppure se ne avete altre così perché vi vengono in mente, scrivetela pure in chat e poi rispondo con calma, diciamo, dopo che ho preso queste qua. Nel frattempo vedo un po' di persone che salutano. Maria Elena che dice si vede e si sente bene, quindi grazie mille che conferma. Ciao Daniele, ciao Antonio, Luciana, Michele, Elisa, Silvia e tutte le persone che non ho salutato, perché c'è una valanga di commenti in questo momento. E ciao Scipione, che ti ho già risposto più di una volta, quindi non so perché stai continuando a scrivermi che cerchi un mio contatto, ti ho già risposto abbondantemente. Ciao Gabriele. Gabriele chiede se fai ancora le dirette su Instagram con le persone per il disco del tuo nuovo libro. Assolutamente sì, le sto facendo, altro che ne sto facendo una valanga, quindi assolutamente. Ciao Davide, ciao Valerio, ciao a tutti. Allora, stavo dicendo, vado a recuperare un po' di domande che sono arrivate nei giorni scorsi e inizio da quelle là e poi passiamo ad altre che arrivano eventualmente in chat. Allora, questa è la prima, è bella, mi piace. La prima è bella, molto. Iniziamo subito così, pesante. Allora, come posso restare? Allora, chiede Alkishon, credo, non so, è impossibile sempre pronunciare i nickname di Instagram. Chiede come posso restare concentrato su una cosa senza farmi distrarre dal mondo attorno a me. Questa ci vorrebbe tipo 10 ore di live solo per rispondere a questa domanda. Ovviamente non credo di avere non pretendo di avere la risposta universale, diciamo la ricetta che può funzionare per tutti quanti, però un paio, diciamo, di indicazioni, secondo me, su questa cosa te le posso dare. O almeno diciamo delle cose che utilizzo anche io, no? E che possono servire poi per cercare di rimanere concentrate e non farsi distrarre. La prima cosa, parto da una cosa veramente super banale, quasi, ma super importante. La prima cosa è sto cazzo di cellulare e le notifiche e i social e tutto il resto. Quella è la prima cosa per non farti distrarre. Anzi, penso che la settimana prossima, o comunque nelle prossime settimane, esco con un video proprio su questo argomento. Ho fatto un video sull'ansia della prestazione, dove dentro ci sono un paio di spunti che secondo me potrebbe essere super interessanti da questo punto di vista. C'è un tema di obiettivi, secondo me, che è importante. E quindi fare una buona fase di definizione degli obiettivi. Ed è una roba che a me appassiona tantissimo. Nel libro nuovo, nell'Arte della Pazienza, c'è un capitolo intero dedicato agli obiettivi. Quindi se non hai, diciamo, molta praticità con questo mondo, inizia a vederti un pochino come definire bene gli obiettivi. Quindi come definire bene gli obiettivi. Ci sono diverse tattiche, ovviamente, diversi approcci, mille scuole di pensiero e così via. Non voglio, come dire, qui dire una è meglio dell'altra, le dovete sperimentare e poi trovare quelle che sono più adatte a voi. Però quella è una cosa fondamentale: definire gli obiettivi sia nel breve periodo che nel medio che nel lungo periodo. è il primo step, secondo me, fondamentale per fare questo passaggio, no? Per la cosa che mi chiedeva questa persona nella primissima domanda. Questo è un ragionamento. Il secondo ragionamento è che a me aiuta tantissimo, è comprendere che non c'è nessuna competizione in corso, che non c'è nessuna gara in corso. Questo ci distrae un sacco, questo ci distrae un sacco di solito. E di nuovo qui intorno al tema dei social, perché alla fine, oh raga, cioè, molte delle problematiche che viviamo oggi sono generate da un abuso dei social, quindi è normale che poi torniamo spesso lì quando parliamo di questi temi. Quindi una delle cose, secondo me, importanti da fare è capire che non c'è nessuna competizione, no? Che sei in competizione solo con te. E che sembra una bellissima frasetta motivazionale, poi in realtà applicarla è tutto un altro paio di maniche. Però questo a me mi ha svoltato un sacco, mi ha cambiato un sacco. E questo cambia anche il modo con il quale ti rapportino con i contenuti sui social, perché vai a, non so, a guardare il feed di Instagram con gente che magari, non so, ti genera nervosismo, rabbia, invidia, eccetera, eccetera. E cazzarole, questa è tutta distrazione. Questa è, cioè, quella è una roba dove devi tagliare proprio col macete, eliminare tutto quello che non serve. Quindi perciò dicevo, poi c'è un argomento, c'è una parte enorme, no, relativa all'abuso che facciamo dei social, ed è una cosa che va messa in conto. Guarda, io ti direi queste due cose, concentrati su queste due cose, anche perché, come dicevo, l'argomento è veramente vastissimo, quindi ne potremmo parlare per ore. Però ovviamente se sei all'inizio di un progetto, queste due cose già ti possono aiutare tantissimo. Uno è un lavoro sugli obiettivi, due è un lavoro su se stessi e sugli altri, no? Ma soprattutto su se stessi, sul capire che non c'è nessuna competizione, e questo ti fa stare concentrato su di te, perché altrimenti sei lì a guardare, ah però cazzo, quest'altro imprenditore, ah quest'altro content creator, ah quest'altro influencer, quest'altro marketer, se no c'è sempre qualcuno che ti distrae, perché quello da Dubai, quell'altro lavora in spiaggia, quell'altro c'ha il macchinone, quell'altro no, è alla fine queste sono cazzate. Quindi se togli tutte queste cose, alla fine ti concentri sul tuo e ti concentri sul lavoro. Matteo dice, 2 anni con un'idea imprenditoriale di startup, ma non so da dove sbattere la testa per iniziare. Beh, Matteo, questa in realtà è abbastanza facile. A parte il fatto che se vai sul canale YouTube trovi un paio di video dedicati a questa cosa, no? Quindi ho un'idea, ma non so come realizzarla. Si chiama tipo il titolo, una cosa del genere. Però diciamo, vattela a recuperare, che potrebbe essere interessante. È arrivato il momento di passare all'azione. Cioè, nel senso, 2 anni con un'idea in testa forse è pure troppo. No, come ripeto spesso qui sopra, facendo incazzare un sacco di gente, le idee non contano assolutamente un cazzo. Quindi è arrivato il momento di metterla in pratica. Che metterla in pratica non significa realizzare il prodotto o quello che è, significa iniziare a validare, no? Questa è la parte interessante che devi fare. Quindi capire se effettivamente quell'idea, c'è spazio o meno per quell'idea, c'è mercato o meno per quell'idea. Recuperati un paio di video sul mio canale YouTube dove tratto di questo argomento, semplicemente perché anche questo è vastissimo, no? Quindi qua in 2-3 minuti, 5 minuti posso dare una risposta, ma poi sicuramente è molto più complesso il tema. Se non l'hai mai letto, un bel libro da cui puoi partire per approfondire questo argomento è The Lean Startup, in italiano tradotto con Partire Leggeri, ma fondamentalmente quello che devi capire è che adesso tu hai un'idea nella tua testa di una roba che potenzialmente potrebbe funzionare. La cosa che devi capire è se c'è un mercato effettivamente per questa idea, se le persone sono disposte a pagare per questa idea e soprattutto se c'è qualcun altro che già la sta facendo questa idea. Rispondere a queste domande è una cosa che tecnicamente viene chiamata validazione, ok? E quindi adesso quello che, sul quale tu devi partire e investire è appunto questa fase di validazione. L'errore che non devi fare è non metterti a costruire il prodotto o servizio o quello che è. Quella è l'ultima cosa che devi fare, perché è la più rischiosa, la più lunga e la più costosa, anche dal punto di vista economico. Quindi fallo solo quando hai validato e fallo un pezzettino per volta. Questa è una fase nella quale devi capire prima se sta roba ha senso o meno, mettiamolo così. Ovviamente ho strasemplificato, però diciamo come spunto ti dico parti da lì. Ma sicuramente dopo 2 anni che un'idea è nella testa, direi che è arrivato il momento di metterla fuori. Soprattutto parlane di questa idea, raccogli feedback, altrimenti la fai marcire. Cioè se rimane lì dentro tutto il tempo la fai marcire, invece devi aria per crescere. Rosaria chiede, quali sono le tue fonti di informazione sul web? Come le gestisci? Oh, allora, questa ho cambiato un sacco negli anni il modo con il quale gestisco proprio le, diciamo, il modo con il quale rimango aggiornato. Tra l'altro è un'ottima idea, potrei farci un video dedicato a questa cosa. Allora, ti dico, ad oggi faccio un utilizzo... Allora, in passato usavo tantissimo gli aggregatori, quindi con le fonti, con i blog, i siti, eccetera, eccetera. Però era praticamente diventato un lavoro, cioè iniziava la giornata, la mattina e avevo le cose da leggere, no? Prima di iniziare la giornata, si accumulavano, se non leggi per 2 o 3 giorni, no, cioè, a meno che non fai il giornalista, non ti serve, diciamo, impegnare tutto questo tempo in questo modo. Quindi oggi quello che cerco di fare è fare un grosso filtro e affidarmi a persone o contesti, no, che per me diventano un punto d'ingresso nella news. Uso Twitter tantissimo per questa roba qui, quindi su Twitter seguo poche persone, ma che sono interessanti per quello che mi riguarda, che quindi sono delle riviste di settore, che sono magari dei blogger di settore o comunque sono degli influencer, degli opinion leader di settore, in modo tale che quando apro Twitter per me non deve essere una distrazione, no? Non è un social di cazzeggio, è un posto dove se apro Twitter c'ho subito qualcosa di interessante da leggere, sempre, 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 sempre. Perché? Perché ci sono quelle poche fonti che ho selezionato. Ho messo da parte i podcast, quest'anno non li sto più ascoltando, ho dato molto più spazio ai video, quindi per me YouTube è un'altra fonte molto importante. Anche lì, no, non ne seguo tanti, ma interessanti per quelli che sono i miei argomenti, mettiamola così. E poi hanno un peso molto grosso i gruppi di settore, quindi che siano gruppi Facebook, gruppi LinkedIn, community Slack, gruppi Telegram o così via. Diciamo che prima avevo un po' un'ossessione, cercavo di leggere tanto, 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 e ho tolto molto di questo tempo che dedicavo alle news per dedicarle ai libri, e secondo me vale molto di più la pena fare questa roba. Sono arrivato alla conclusione che se una news è veramente importante, mi arriva, mettiamola così, no? Mi arriva in qualche modo, diciamo, per entropia, in qualche modo si imbatte in me. Perché? Perché sono in reti nelle quali queste news girano. Quindi magari mi è sfuggita a me, ma c'è un amico che fa pure lui lo stesso lavoro e mi dice: oh, Raff, ma hai visto che cazzo ha annunciato Microsoft? Oppure sono in un gruppo nel quale qualcuno la posterà e così via. Quindi quello aiuta tantissimo, almeno per me, diciamo, ho fatto questo filtro enorme, che poi è una cosa che ho visto che si è diffusa molto negli ultimi anni, pure Elon Musk racconta un metodo molto simile, quindi avvalersi di persone, no, che in qualche modo facciano da filtro per te. Ah, e le newsletter, perdonami, avevo dimenticato, quindi anche le newsletter per me hanno un ruolo importante, poche, anche lì, però di super qualità, quindi quando mi arriva una mail so che è sicuramente interessante e la leggo. Alessandra dice: grazie mille del complimento, dice che sono bravo. C'è scritto sul serio, non è che l'ho inventato. Dimmi un libro, dice, consigliami un libro sulle priorità e non ti fermare mai. E no, ogni tanto mi devo fermare, che altrimenti impazziamo, cioè, quindi sì, mi fermo e come. Un libro sulle priorità, uno solo. Allora, se devo dire uno solo, c'è un libro fantastico che si chiama Una cosa sola. È lì dietro da qualche parte, adesso non ricordo l'autore, stavo provando a pensare all'autore, ma se te ne devo consigliare uno solo, ce ne sono una valanga, pure di questo su ottimizzazione del tempo, gestione dei processi, diciamo tutto questo mega mondo della produttività, però diciamo se vuoi un libro sulle priorità ti direi Una cosa sola. Un libro fantastico che mi è stato regalato un paio di anni fa, l'ho veramente adorato, dalla prima all'ultima pagina, è bello tutto, è uno di quei libri che ho sottolineato una valanga di cose, ho preso una valanga di appunti e così via, quindi segnatevelo, Una cosa sola si chiama, molto molto bello, praticamente è un manifesto contro il multitasking, dice quanto il multitasking sia una cazzata, è una fregatura, e perché dovremmo concentrarci sul fare una cosa per volta ma fatta bene, che diciamo è sacrosanto come cosa. Poi nuovo me stesso dice sarebbe, non è una domanda, questa è più un'osservazione, sarebbe bello se faresti qualche live con noi dove fai qualche lettura di un libro. Non lo so, a me pare una cosa molto noiosa, non lo so, se magari faccio un altro sondaggio su Instagram su questa cosa, però non lo so, ho provato qualche volta a collegarmi soprattutto su Twitch di live dove c'è gente che legge, non lo so, a me mi annoia un po'. Pure dal vivo, le presentazioni dei libri, mi piacciono le presentazioni dove si parla del libro, non dove si legge il libro, però forse è una cosa mia, non sono un grande fan. Oh, voi siete in live, è una cosa che vi può interessare o meno, non lo so, a me non mi convince tantissimo. Leggo sto libro e poi che facciamo, lo commentiamo insieme? Boh, magari è una cosa sulla quale fare un esperimento, però così su due piedi non mi convince tantissimo, mettiamolo così. Anche perché sono una persona che, no, se devo usufruire di quel contenuto, non è un contenuto che mi fa impazzire. Mario Tilita chiede: quali strategie consiglieresti per acquisire clienti in ambito startup? Allora, Mario, più che strategie, in questo caso si tratta di tattiche, mettiamolo così, no? Quando si parla di acquisizione clienti. Parentesi veloce, sul mio sito c'è un corso proprio, trovi proprio un corso dedicato diciamo alla lead generation, dove mostro 20 tattiche di lead generation sia B2B che B2C. Io non è che ne consiglierei alcune in particolare, mettiamola così. Quello che si fa quando si va di lead generation, ma questo vale su tantissimi temi, secondo me, è che devi provarne il più possibile. E questo è un po', vabbè, l'approccio, no, di cui parlo sempre qui sopra, perché io parlo di sperimentare, quindi non arrivo mai con una cosa per dire: ah, devi fare influencer marketing, ah, devi fare content marketing, ah, devi fare questo, quell'altro. No, per me le devi fare tutte. Cioè, nel senso, quindi se tu mi dici: Raff, ma quale mi consigli tra queste tre? Io non è che ti dico: questa secondo me è la migliore, dico: le devi fare tutte e tre. Devi osservare i dati, vedere cosa funziona e poi investi su quella che ti sta dando dei risultati migliori. Quindi metti quanta più roba, quanto più carne al fuoco possibile. Una che secondo me è proprio inevitabile, che devi fare per forza, è l'unica sulla quale mi sbilancio, sono i contenuti. Ma perché io sono un mega fan, anzi direi un fanatico dei contenuti, perché oggi sono fondamentali, perché come dice Seth Godin è l'unico marketing che funziona, e perché al di là della fase di acquisizione di nuovi clienti, i contenuti diventano un asset. E come aziende i contenuti li dovreste sempre pensare come degli asset. Cioè, se io scrivo 2 articoli a settimana sul blog aziendale, alla fine dell'anno ho 100 articoli. Porca miseria, c'è 100 articoli posizionati sui motori di ricerca, che girano sui social perché la gente li condivide, no, che creano, diventano un asset, cioè hanno proprio un valore da questo punto di vista. E questo vale per gli episodi del podcast, per i video sul canale YouTube, e chi più ne ha più ne metta. Quindi per me il contenuto è un asset. Quindi ti direi: sperimenta tutto quello che vuoi, ma nella tua strategia non possono mancare i contenuti, ok? Anche perché i contenuti ci mettono tempo a dare risultati, quindi non è che fai 2 articoli sul blog e dici: ah, non funziona, vaffanculo, faccio altra roba, faccio Facebook Ads. E su tutto il resto devi sperimentare, c'è veramente una valanga di roba che puoi testare. Ti do uno spunto per aggiungere qualcosina di valore alla domanda, alla risposta: guarda di cosa fanno gli americani, perché gli americani fanno sempre un sacco di cose molto molto fighe sulla parte di lead generation, e gli italiani molto poco, ma lo stesso content marketing, cioè sono veramente poche le aziende italiane che fanno i contenuti fatti bene. Che ne so, guarda la strategia di Active Campaign, è una roba da leccarsi i baffi, cioè veramente spettacolare per come è strutturata, per come è ampia, per come è multicanale, per come è costante, la qualità e così via. Quindi in generale guardati cosa fanno gli americani del tuo settore, ma anche di altri settori, per prendere spunto, per avere nuove idee di lead generation. Però come dicevo prima, se poi il tema ti interessa in super dettaglio, ci ho fatto un corso che trovi sul mio sito. Libro sulle priorità l'ho letto già, tra l'altro qualcuno ho visto che aveva messo il link in chat eppure il nome. Cal Newport, grazie mille Raffaele. Poi The Prest chiede: cosa ne pensi di tutti questi articoli sulle lauree per trovare lavoro? Allora, non so di quali articoli ti riferisci, forse non li ho visti, non so, articoli così, non lo so, importanti probabilmente. Allora, io ho detto in passato, ho fatto un bel video tempo fa, mesi fa in realtà, su cosa penso della laurea. Per me la laurea rimane fondamentale oggi. Attenzione, non fondamentale per trovare il lavoro. Per me la laurea rimane fondamentale per darti un certo tipo di mindset, per darti un certo tipo di struttura mentale, che è molto più difficile ottenere quando si studia da soli, se non addirittura impossibile. Perché? Perché fai proprio un processo, no? Un percorso di studi usando un certo metodo, con il supporto di docenti, di compagni di classe e di momenti specifici che ti permettono di crescere proprio dal punto di vista cognitivo, in quel caso. Quindi io lo ritengo uno step fondamentale. Poi che ci sia un gap enorme tra il mondo dell'università e il mondo del lavoro, questo lo sappiamo, è quasi un cliché stare qui a sottolinearlo, ma non ho mai, come dire, mai per questo motivo sottovalutato l'università, ho detto: ah, allora non fate l'università, l'università non serve a niente. No, per me rimane fondamentale. Quindi sul quale università per trovare lavoro, questa è una domanda a cui non saprei assolutamente rispondere, anche perché dipende di cosa ti occupi. Quindi, che ne so, ci sono dei momenti che in questo momento, ci sono dei ruoli, no? Che in questo momento sono molto ricercati, e quindi immagino che oggi per un programmatore forse sia più facile trovare lavoro che per altre figure professionali e così via. Però queste cose dipendono sempre dal contesto, dal momento storico e da milioni di fattori. Quindi non conosco questi articoli che tu dicevi nello specifico, mi sembra un titolo abbastanza acchiappaclic, però potrei sbagliarmi. Ma al di là di tutto, diciamo, la laurea per me rimane importante e il trovare lavoro per me diventa una roba proprio a parte, cioè non ho mai incolpato l'università di non mi ha fatto trovare lavoro, non mi ha preparato abbastanza, no, sono dell'opinione che poi a un certo punto devi tirarti sulle maniche e fartele tu certe cose. Sempre la stessa persona, sempre da Prest, chiede com'è stato l'inizio in UK con la lingua? Ho fatto 1000 corsi qui in Italia ma non ho imparato nulla. Perché i corsi per la lingua servono a molto poco. La lingua si deve parlare, semplicemente. È molto facile, la lingua si deve parlare. Quindi sì, puoi fare dei corsi, no? Puoi introdurti a, come dire, da una certa terminologia, no? Certe regole grammaticali, certi accenti e così via. Però poi devi parlarlo e devi parlarlo soprattutto molto spesso. E quando sei all'estero e se non sai come si dice mi serve il pane, non ti compri il pane e quella sera non mangi, allora tu impari veramente a dirlo come si dice il pane, no? Come si compra il pane. Io ti dico la verità, in realtà adesso sono in UK, ma ho viaggiato sempre tanto e ho vissuto anche prima all'estero, in diversi contesti, in diverse nazioni. Io non ho mai fatto un corso, e forse si sente perché il mio inglese fa cagarissimo, però parlo inglese, no, diciamo... normale, non saprei dirlo, sicuramente con un accento fortissimo, sicuramente con un vocabolario molto ridotto e così via, e questo perché frequento tantissimi stranieri, e questo succede tanto quando sei all'estero. Quello che mi ha aiutato tanto, soprattutto in fase iniziale, prima di andare all'estero per la prima volta, e quindi sto parlando dell'Erasmus, veramente una vita fa, era guardare le serie TV in lingua originale. Io ho iniziato così, ora che ci penso ho iniziato così in realtà. Quindi non mi ricordo quanti mesi prima, però sapevo che dovevo partire per l'Erasmus e che con l'inglese stavo veramente a zero, ma proprio zero, 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 e iniziai a guardare le mie serie TV preferite in lingua originale, che poi è una cosa che mi è rimasta, perché oggi guardo pure oggi solo in originale. E quello aiuta tanto, nel senso, comunque inserire l'inglese durante la propria quotidianità aiuta tanto, le serie TV, la musica, i film, i libri. I libri, sono un sacco di persone che mi chiedono sempre, ma qual è la traduzione italiana, qual è il titolo in italiano, se potete leggetevi la versione inglese, anche se all'inizio arrancate un pochino, no? Però avete bisogno di questa, no? Di questa quotidianità, proprio della ripetizione. E poi quando ascolti serie TV, film, musica, eccetera, eccetera, quello ti aiuta anche a capire bene come si formano certe frasi, capire bene come si pronunciano certe parole, e così via. Magari fai, no, ti aiuti con i sottotitoli, eccetera, eccetera, però quella è una cosa che a me ha aiutato tanto. Quindi, in generale, quando sono arrivato qua in UK, già lo parlavo l'inglese molto male, nel senso che qui quando parlo in inglese è un episodio vero, questa non è una battuta che faccio, ma qui quando parlo in inglese una paio di occasioni delle persone non mi hanno detto sei italiano, ma mi hanno detto direttamente sei di Napoli, quindi voglio dire talmente forte il mio accento che come si può capire. Sabrina chiede, vuoi collaborare con me? Mandami una mail, non so su cosa, mandami una mail e ne parliamo, perché no? Questo vale per Sabrina, ma per chiunque voglia, sia interessato a qualcosa del genere. Brico Casa Group dice, un buon libro sul nurturing? Sai che mi sa che non ho mai letto niente sul lead nurturing. Lead nurturing, lo dico per chi magari non conoscesse questo termine, è l'attività che viene dopo la lead generation, no? Quindi la creazione di contatti, e poi avviene, c'è la fase nella quale questi contatti vengono coltivati, no? È proprio il coltivare la relazione con i contatti. Non credo di aver mai letto un libro, nel senso proprio un libro verticale su questa cosa, però se penso a tutti i libri di marketing di qualità, buoni, che ne so, dello stile di Seth Godin, parlano tutti di questo, perché sono tutti libri che parlano di come creare relazioni con i propri clienti, no? Di come ricordarsi che siano delle persone, degli esseri umani, e non dei limoni da spremere o dei numerini dentro un file Excel. Quindi così su due piedi non mi viene, ma perché forse non c'è magari proprio un titolo che sia verticale su questa cosa del nurturing. Però ti dico, prendi qualsiasi libro di Seth Godin e c'è dentro roba del genere, no? This is Marketing, il penultimo, per esempio, ne parla tantissimo, oppure penso a Tribe, un suo grande classico, pure ne parla tantissimo. Ma è una roba che, cioè, è una roba che per esempio nei miei contenuti io ne parlo in continuazione, si potrebbe dire, no? Di quanto sia importante le relazioni, il creare dei rapporti umani, no? Con le persone, ricordarci che sono degli esseri umani con problematiche, no? Frustrazioni, difficoltà e così via. Alla fine il nurturing è quello. Non è metterlo nel funnel con l'automatismo perché così gli faccio l'upsell e dopo l'ebook gli vendo il corso a 4,99. No, quelle sono le cazzate che vendono alcuni americani che poi qualche marketer da 4 soldi copia e incolla nel mercato italiano. Il nurturing è creare delle relazioni, e questo significa, nel vero senso della parola, no? Ricordarci l'importanza del rapporto umano, il valore del rapporto umano. Jamie chiede: quanti anni di formazione servono per considerarsi un professionista del growth hacking? Jamie, se fossimo dal vivo ti avrei risposto con una domanda e quindi ti avrei detto: quanti anni di formazione servono per considerarsi un elettricista? O quanti anni di formazione servono per considerarsi un pizzaiolo? Oppure quanti anni di formazione servono per considerarsi un web designer? Aspetto, perché questa è... No, sarebbe arrivata la tua risposta qui. Perché ti faccio questa domanda come risposta alla tua domanda? Perché è una provocazione. Perché non c'è una risposta a questa domanda, no? Perché? Perché fortunatamente nel growth hacking, così come negli esempi che ho fatto prima, non c'è qualcuno che deve certificare questa tua competenza. Dico fortunatamente perché io odio le certificazioni, non credo nei pezzi di carta e in quello che rappresentano, no? E cosa fa un buon professionista? Come lo distingui? Un buon pizzaiolo, un buon elettricista, un buon web designer? E ho preso degli esempi anche tradizionali per far capire che non cambia assolutamente niente. Non è che solo perché si chiama growth hacking allora cambiano le regole del gioco e in qualche modo le cose funzionano esattamente diversamente. No, funzionano esattamente allo stesso modo. Sono le competenze quelle che contano, no? Quindi è quello che sai fare. Sei un growth hacker se fai growth hacking. Sei un pizzaiolo se fai le pizze. Sei un elettricista se vieni a casa mia e mi sistemi l'impianto. Sei un web designer se quando ti metto a lavorare sul web mi fai vedere che sai lavorare sul web. E non si sfugge, e questa è l'unica cosa che conta per me. Quindi no, quel bilanciamento tra teoria e pratica, quindi avere tante conoscenze, ma avere anche buone competenze, saperle applicare, saper lavorare. Quindi non la mettere sul piano di anni, perché magari c'è gente che da 5 anni legge libri su sta roba e non ci ha capito un cazzo, e magari c'è qualche ragazzino sveglio, smanettone, che ci lavora da 6 mesi, 1 anno, e ne sa pacchi più di pseudo-esperti. Quindi non la mettere sugli anni, soprattutto non la metterei sugli anni di formazione, ok? La metterei più sugli anni di pratica, forse è più importante quello. E fortunatamente non c'è qualcuno che può dire che sei un growth hacker o che non lo sei, visto che non si tratta, no? Non ti iscrivi a un albo, non c'è una certificazione, non. E sono contento di questa cosa, perché lo devi dimostrare sul campo che sai farle quelle cose. Pepram chiede: la professione più e meno adatta per iscriversi alla tua Academy. Allora, non so cosa intendi per la professione, spero di aver capito bene la domanda. Allora, nella mia Academy, si chiama Growth Program, fatevi un getto su growthprogram.it, oppure la trovate sul mio sito e c'è il link facile per entrare nella mia Academy. Nella mia Academy, fondamentalmente, ci sono queste tipologie di persone, diciamo come buyer persona, mettiamolo così. Imprenditori e imprenditrici, quindi tutta gente che fa business, sia start-upper, quindi persone alle prime armi, sia magari gente che ha esperienza e 20 anni che fa impresa. Questa è la categoria principale. Professionisti del digitale, e quindi tutto il mondo dei consulenti, freelance, coach e così via, quindi gente che fa SEO, gente che fa Facebook Ads, gente che fa strategy, gente che fa content, quindi tutto il mondo quello là, no? Come seconda macrocategoria. Ti direi c'è una bella fetta di agency, quindi agenzie, che forse però potremmo rimettere nella prima categoria perché sono imprese pure quelle, e poi una piccolissima percentuale di studenti, quindi magari persone più giovani che sono o laureande o neolaureate in tematiche, no, relative in qualche modo legate al mondo business, al mondo marketing, e che vogliono entrare in un posto dove si studia qualcosa di più moderno rispetto a quello che studiano all'università. Quindi Pepperam, spero di aver risposto alla tua domanda. Quindi non c'è una professione più adatta o meno adatta. Queste sono le professioni cioè queste sono le persone che ad oggi sono dentro la mia academy, ma perché se ci pensi le cose di cui parlo sono per quel tipo di pubblico, cioè non mi rivolgo a un pubblico diverso, quindi è raro che arrivi una persona che non appartiene a queste categorie, quindi a chi la consiglio? La consiglio a chi fa impresa, a chi c'ha un proprio progetto, no? Sia avviato, sia ad avviare, che voglia essere seguito in questo percorso, a chi si occupa di marketing, a chi si occupa di prodotto, queste sono le figure, diciamo, principali. E parentesi, questa la dico perché ci tengo sempre a dire questa roba, non è un corso, è un academy, nel senso non è un corso con un inizio e una fine, ma è un'academy, una scuola vera e propria, quindi c'è gente che viene dentro, rimane anni, cioè potete rimanere anni a studiare questi temi. Perché? Perché ci sono contenuti nuovi tutte le settimane, potremmo dire tutti i mesi. Alcuni contenuti li porto io, quindi faccio delle lezioni io, altre lezioni le fanno invece degli ospiti esterni, no? Vengono degli esperti, che ne so, abbiamo avuto Riccardo Scandellari, Veronica Gentili, Anna Maria Testa, Giorgio Taverniti, no? Nelle categorie più disparate, che vengono a fare dei webinar, delle lezioni specifiche poi sui loro verticali. Quindi è una scuola, è proprio il concetto di formazione continua, no? Non di chi vuole farsi un corsettino che poi te lo compri il corso e non te lo fai mai. È una scuola, questo è importante. Allora, quelle che ho raccolto su Instagram le abbiamo finite tutte? Mazzo, oh, sono stato velocissimo. Abbiamo fatto mezz'ora, pensavo ci mettessi di più. E quindi adesso vado a prendere un po' di domande dalla chat. Allora, Michele chiede, ci sono libri interessanti che parlano di T-shape e gestione della stessa? Bam! Michele, ce ne sono una valanga. Ce ne sono una valanga. Solo qui dietro penso di averne 3 o 4. Allora, sicuramente il principale è Diventa chi sei, di Emily Wapnick, diciamo la ragazza che con quel TED Talk ha reso famoso il concetto di multipotenziale, e quello parla di T-shaped, quindi di profili a T, di non profili che non sono specialisti. Quello è un ottimo libro da cui partire. Poi cosa c'è? Contaminati, bellissimo, di Giulio, italiano. Refuse to Choose, molto bello. Sto guardando lì dietro perché non me li ricordo, cioè, ho veramente una valanga su questo argomento. The Renaissance Soul, quindi l'anima rinascimentale. Diciamo, te ne ho dato così 4 al volo, ma c'è una valanga di letteratura su questa roba. Se vai sul mio blog, ho fatto tempo fa un articolo, i libri consigliati ai multipotenziali, e lì trovi un elenco, però sono quelli che ti ho detto io a voce, mettiamola così. C'è Massimo, che Massimo è dell'Academy. Massimo c'è dal giorno zero, tra l'altro, da quando era in beta, e dice: io ci sono dall'inizio e mi sento ancora una matricola. Esattamente così, perché alla fine più studi, più capisci che non sai nulla. Questa è la cosa importante dello studiare sempre. Perché se non studi, invece pensi di sapere un botto di cose. E invece no. Prendiamo questa, vai, da YouTube. Riccardo da YouTube chiede: sto intraprendendo il secondo anno di digital marketing in università, ma credo che serva tanta pratica in questo mondo. Agenzie? Beh, Riccardo, agenzie è una delle strade, non direi che è l'unica. L'agenzia è un ottimo posto se vuoi confrontarti con progetti diversi. Però c'è da dire che se è un'agenzia molto grande, potresti anche finire a lavorare su robaccia, e soprattutto sei un numero dimenticato, no, lì in mezzo. Agenzia magari un po' più piccolina ti permette di avere un po' di, no, un po' più di imparare, secondo me, di sporcarti le mani e così via. Però l'agenzia, secondo me, non è l'unica strada per imparare con la pratica. Io farei altre due riflessioni. Uno, fai qualcosa di tuo, che non significa lancia la nuova Facebook, no, diventa il nuovo Mark Zuckerberg, significa lancia un progettino tuo. C'hai una passione, qualcosa che ti piace, di cui ti piace parlare, sport, cibo, arte, musica, che cazzo ne so, qualsiasi argomento, apri un blog, apri un podcast, apri un canale YouTube, parti con una newsletter, fai un Patreon, un canale Telegram, qualsiasi cosa, e usa questo piccolo progettino per sporcarti le mani. Quindi stai studiando marketing all'università, bene, fammi vedere come applichi quelle cose sulla tua newsletter, portala da 0 a 100 iscritti. Hai aperto il canale YouTube? Bene, fammi vedere come fai i primi 1000 iscritti sul canale. Hai il blog? Fammi vedere come fai arrivare i primi 100 lettori, e così via. Quindi secondo me quello è un ottimo modo. Perché? Perché sei in totale autonomia, no? Puoi veramente fare quello che ti pare, puoi smanettare quanto vuoi tu. E questa è una cosa fondamentale, secondo me. Questa è una cosa importantissima, che di avere questa autonomia, questa libertà. E ovviamente non va in contrasto, puoi andare in agenzia e poi avere un progettino tuo, però il progettino tuo secondo me ha un bel valore. E poi ci sono le startup, secondo me è una cosa che viene troppo sottovalutata dai giovani in fase iniziale. Le startup secondo me sono perfette quando vuoi iniziare, no? Perché magari sono più aperti a prendere una figura junior, no? Ti lasciano più spazio di manovra, c'è di più la mentalità della sperimentazione e puoi avere un impatto maggiore rispetto magari ad andare a lavorare in un'azienda grande. E in Italia ci sono una valanga di startup interessanti, in tutta Italia si lavora da remoto tantissimo anche, e così via, quindi io la valuterei. Cioè, nel senso, quindi l'agenzia non la escludo, però ti dico, tieni in considerazione anche queste due cose, lanciare un tuo progetto e andare a lavorare per una startup. Ah, e poi, parentesi al volo, e poi c'è il fare le cose gratis, nel senso, visto che devi sporcarti le mani, imparare a fare esperienza, vaffa pure cose gratis, voglio dire, aiuta un amico che c'ha un progetto, un'azienda, e cioè, dice, oh, ma per 6 mesi posso venire a curarti i contenuti? Lo faccio gratis, però voglio sporcarmi le mani, quindi... Assolutamente, io sono un grande fan del lavorare gratis, se ci dà delle, come dire, poi qualcosa di concreto in cambio. Lori dice, io ho 14 anni e inizio lo studio per il business, arriverò mai da qualche parte? L'ho presa questa domanda, solo perché hai 14 anni, spero che sia vero e non sia una cazzata, nonostante tutte queste maiuscole, e ti dico questo, sei giovanissimo. Non avere fretta, a 14 anni giocavo con i Transformers, cazzo, tu stai studiando per il business, vai tranquillo, non ti preoccupare, di tempo ce n'hai, nel senso datti tempo, io ce n'ho 37, credo, non mi ricordo mai quanti anni ho 37 e mi sento ancora che c'è un sacco di tempo, un sacco di cose da fare, che sto all'inizio, che sto, come dire, che sto appena, no, iniziando a smanettare un pochino, a sporcarmi le mani, quindi... Vai tranquillo che di tempo ce n'è, non darti fretta, non c'è nessuna competizione, non so se ti sei collegato dall'inizio o meno, no? Non farti fregare dalla gente che vedi online, che sembra che ci abbiano i soldi, i vestiti di marca, i macchinoni, la vita felice e così via, ok? Concentrati su di te, e soprattutto c'hai 14 anni, quindi goditi le cose che si fanno a 14 anni, per studiare il business può essere presto. Non aggiungo altro. Diego dice, come si convince chi non vuole sperimentare? Oh Diego, ma chi cazzo ce l'ha detto che dobbiamo convincere la gente? Oh, ma una certa pure no, cioè voglio dire, ma perché? Ma io mica sto qui a fare il sindacalista della sperimentazione, no? A rappresentare, a difendere i diritti del growth hacking. Cioè, nel senso, chi vuole lavorare con una certa metodologia, con un certo approccio, con un certo stile, verrà da te. Chi non vuole lavorare in quel modo andrà da altri, voglio dire... convincerli, ma fino a un certo punto, nel senso, io lo faccio, il mio lavoro è divulgare, e quindi è chiaro che molto del mio lavoro è creare un mercato, no? Sensibilizzare le persone verso certi temi, però da anni ormai ho smesso di spaccarmi la testa e stare appresso a gente che non vuole cambiare idea, cioè impariamo anche a distinguere che ad alcuni clienti gli dobbiamo semplicemente dire di no, e non ci dobbiamo lavorare con loro, voglio dire, se te lo devi convincere, no? Poi a fine che appena iniziate ti romperà le palle per i prossimi 6 mesi, quindi meglio perderli certi clienti, assolutamente. Riccardo dice, perché si parla ancora così poco di Discord? Discord è una piattaforma che va tantissimo per creare community, e ha avuto il boom con l'audio, non è solo audio, però diciamo, il boom l'ha avuto molto prima di, diciamo, del boom di Clubhouse. Perché se ne parla così poco? Beh, dipende dai settori in realtà, non è che se ne parla così poco, dipende dai settori, tu citavi gamer, perché ovviamente quella è nata nel mondo dei gamer, però per esempio negli Stati Uniti si usa un sacco, e io nella mia academy c'ho un paio di persone che stanno lanciando delle community basate tutte su Discord, quindi non hanno fatto il gruppo Facebook, non hanno fatto il gruppo Telegram, hanno fatto solo il gruppo Discord, e boh, non lo so perché se ne parla così poco, non saprei, ti dico la verità. Ma poi ci sono i momenti di hype, no? ci sono le mode, hai visto cosa è successo con Clubhouse e con tutti i mille cloni che stanno esplodendo, quindi potrebbe essere una buona nicchia per te. Vuoi che si parli di più di Discord? Beh, inizia a farlo tu, magari sul tuo canale YouTube, sul tuo blog e così via, no? Come dicevamo prima, no? Sensibilizzare le persone verso in questo caso verso quello strumento, perché no? Potrebbe essere un'idea per una nicchia interessante. Sto prendendo solo quelle in basso, perdonate, ce ne sono tantissime sopra che Matteo chiede, serve partita IVA per vendere su Amazon? Sono domande da fare a un commercialista, non a me, io ne capisco zero, non so calcolare manco la percentuale dell'IVA se non uso la calcolatrice. Suppongo di sì, perché serve la partita IVA per vendere, altrimenti come fa a dichiarare le cose? Però sono domande da fare a un commercialista, non a me. Parlatene con gli esperti, io non sono un tuttologo. Questo è interessante, sull'università. Ciao Raffaele, riguardo l'università, visto che quasi tutti i contenuti accademici universitari saranno online, nel mercato del lavoro i tirocini e le esperienze dirette diventeranno cruciali? Non capisco il collegamento. Siccome tutti i contenuti saranno online, e non è detta questa cosa, nel senso, saranno online, ma l'esperienza offline secondo me non finisce, non viene esclusa, assolutamente no. Cioè, avremo degli ibridi, sempre più ibride come strutture. Nel mercato dei lavori i tirocini e le esperienze dirette diventeranno cruciali. Per me lo sono già, cioè non è una questione di, no, legato al contenuto che va online o meno, per me lo è già adesso, e l'ho detto in una delle risposte che ho dato prima, no? L'importanza di fare gli stage, tirocini, chiamiamoli come vogliamo chiamare, l'importanza di avere progetti personali, di sporcarsi le mani, di lavorare gratis, di andare ad aiutare un parente o un amico, cioè quello per me vale oro, nonostante sia un forte sostenitore dell'università e dell'importanza dello studio e della teoria, però è importante metterci anche tanta pratica a fianco. Spesso quando mi trovo a parlare con studenti, emerge il solito problema, no? Dice, ah, sto per finire l'università, il mio curriculum è vuoto, non ho esperienze, parto, no? I primi giorni non avrò niente sul curriculum. Questa problematica si risolve facile, come? Facendo esperienze durante l'università. Cioè, non ve l'ha detto nessuno che non potete studiare e lavorare io l'ho fatto per 6 anni, sempre lavorato e studiato tutto il tempo. È una cosa che si fa normalissima, non c'è niente di strano, niente di particolarmente folle in questa cosa, e non è, no, una cosa riservata a pochi. Avere progetti propri, personali, aiuta a superare questo, no, questo gap del parto ma non ho esperienza. Andare a fare tirocini di ogni tipo, esperienze per altri, aiuta tantissimo. Fare roba con associazioni no profit aiuta tantissimo, e così via. Quindi ce li abbiamo, e come, i modi di mettere quella benedetta esperienza su quel benedetto curriculum, mettiamola così. Gennaro chiede: come vedi il mondo dell'AI nel prossimo futuro? Ne so molto poco di AI, o soprattutto diciamo di AI ad oggi, e non è un tema che seguo, quindi mi dispiace Gennaro, ma non saprei dirti. Però potrebbe essere una cosa sulla quale magari per una live invito qualche esperto e ci facciamo una chiacchierata, super volentieri. Di nuovo libri. Nico 18 da YouTube dice: quasi di libri consigli per migliorare la fidelizzazione per la comunicazione. Allora, se vai sul mio sito c'è una sezione che si chiama libri consigliati. Questa la do come risposta a Nico, ma a tutti quelli che stanno chiedendo libri. C'è una sezione che si chiama libri consigliati. Ci sono tutti i miei libri, tutti i libri che a me sono piaciuti. Quindi non sono i miei libri, ok? Non è la marchetta per vendervi i miei libri, sui libri che ho letto e che mi sono piaciuti, e soprattutto sono organizzati per categoria. Quindi se volete sapere, oh, ma chissà Raffaele quale libro SEO gli è piaciuto, andate lì, cliccate SEO e lo leggete. Marketing, cliccate marketing e li leggete, e così via. Quindi ce ne sono una valanga, alcuni li ho citati prima, in questo caso per la domanda, per la risposta di Nico. Però vai lì e c'è proprio le copertine, i link, diciamo, è molto più facile, e soprattutto ce n'è una valanga. Mettiamola così. Davide, quali step rispettare per diventare un growth hacker? Davide, studio e pratica. Questi sono gli step, sono due. L'ho fatto in maniera stranissima. Sono due, studio e pratica, ma perché sono gli step, di nuovo, faccio la stessa provocazione di prima. Sono gli step che devi rispettare per diventare un bravo web designer, un bravo data analyst, un bravo, non lo so, dimmi qualche altro lavoro che ti viene in mente. No, quindi io sono sempre un sostenitore del 50-50. Devi studiare le basi di un argomento, perché le basi ti danno la struttura mentale e ti salvano le chiappe nelle situazioni non previste, e poi devi metterci la pratica. Se studi solo, sei un bravissimo studioso della materia e non c'è nulla di male, puoi decidere di diventare uno studioso della materia, ma non uno che l'applica, e succede in tanti ambiti ed è un ruolo rispettabilissimo. Molta divulgazione è fatta così e non c'è niente di male. Se invece sei solo uno che mette in pratica ma non conosce le basi, sei solo uno smanettone. Ok? E entrambe le figure sono delle figure incomplete. Un professionista completo è un professionista che sa dove mettere le mani, ma ha delle basi solide teoriche, no? Perché se sei solo smanettone, noi negli ultimi anni abbiamo osannato lo smanettone, ma se sei solo uno smanettone, il problema dello smanettone è che quando gli togli il tool che ha imparato a usare a memoria, poi si impanica, no? Se gli capita la situazione che non gli è mai capitata prima, non sa dove mettere le mani. In quell'aspetto interviene la forte base teorica che ti permette, no, di ragionare sui problemi e uscirtene comunque e sempre. Gabriele dice: quando lanci un nuovo prodotto fai delle piccole ricerche di mercato per perfezionarlo? No, non sono un fan delle ricerche di mercato. Chi fa growth hacking odia le ricerche di mercato. I prodotti li lancio e guardo i dati. Come ho risposto in una domanda prima, no? Nel senso di, io faccio la validazione, non la ricerca di mercato, che è una cosa diversa. C'ho un'idea in testa, faccio una versione molto minimale di quella roba, un prototipo, la metto online, vedo la gente come interagisce con quella cosa, come reagisce, in base a quei feedback itero e la miglioro, se posso migliorarla. Se è un fallimento, la tolgo di mezzo. E questo lo faccio sempre, per le cose piccole, per le cose grandi, no? Questa è proprio la base di tutte le metodologie Lean, comprese il growth hacking. Le survey sì, ma survey sempre no sul target che mi interessa, con il problema che ho individuato e così via. Quindi non la ricerca di mercato, quello che pago 10.000 euro per sentirmi dire cose che poi non mi sono utili quando vado a realizzare un prodotto. Questo è interessante, sul team. Luca da YouTube dice, ciao Raffaele, come trovare un'equipe valida senza avere dei contatti e partendo da zero? Ti servono i contatti, Luca. La cosa più importante sono i contatti. Se non hai i contatti, non preoccuparti, cioè non concentrarti sul creare un'equipe. Cioè, hai un problema a monte. Devi costruire un network. Senza un network non vai da nessuna parte. Il network è uno degli asset fondamentali nel mondo del lavoro. In genere, se hai un'idea, porca miseria, dove li trovi i soci che cofondano l'azienda con te, la gente che prenderai a lavorare e così via? Crea un network, che non significa, no, dal vivo, un network in generale. Quindi è una roba che bilanci con online e con offline, soprattutto in questo periodo, ma eventi di settore, gruppi di settore, community verticali e specializzati, meetup, conferenze, amici di amici, e chi più ne ha più ne metta. Voglio dire, non ho mai capito perché questa domanda spaventa tanti, cioè veramente questo è il modo di procedere, non ci sono altri modi, non... c'è sempre qualcuno che cerca qualche, non lo so, qualche trick, qualche formula magica per, raga, è così. Cioè, da che mondo è mondo è così, si va agli eventi, si scambi i bigliettini da visita, parli con la gente, ti conosci, ti piaci, ti vai a prendere un caffè, fai amicizia, costruisci una relazione, 10 anni dopo ci hai fondato un'azienda. Voglio di... ho semplificato, ok, sono alcuni passaggi, però voglio di... sono quelli i passaggi. Dove le trovo queste persone? Le trovi nei contesti che interessano a te. Ti interessa il mondo AI, inizi a frequentare il mondo AI, no? Stringi delle relazioni con la gente del mondo AI. Ti interessa il mondo fashion, inizi a frequentare il mondo fashion. E soprattutto... tu qua in un passaggio dici senza avere dei contatti, partendo da zero. Non è vero che non ce l'hai i contatti ce l'abbiamo tutti quanti, no? Noi sottovalutiamo quello che è il nostro network di partenza. Tu potresti non avere in questo momento i contatti giusti, ma potresti avere tra i tuoi contatti la persona che ti mette in contatto con i contatti giusti. Scusate il gioco di parole, no? Sono un po' i segreti di separazione. Ed è questo che i social poi ci aiutano tantissimo, il LinkedIn in particolare. Quindi tu potresti in questo momento non avere nella tua rete gente che è potenzialmente interessante per diventare, no, parte della tua azienda, ma potresti avere qualcuno che ti può presentare queste persone. Quindi parti da lì, ok? Magari il futuro socio non ce l'hai già nel tuo network, il futuro dipendente non ce l'hai nel tuo network, ma magari conosci uno che conosce uno che, se te lo presenta, è la persona giusta. Quindi la prima cosa che faccio io sempre è stilare gli asset di partenza. In questo caso il tuo asset di partenza è il tuo network. Quindi inizi a dire, ok, chi conosco in questa industria, in questo ambito, no? In questo settore e così via. E perciò dicevo prima, anche la parte online è fondamentale, no? Chi sono i miei contatti Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e così via? Quali sono i gruppi che frequento, no? Se voglio parlare con quella persona e sono nello stesso gruppo, siamo andati alla stessa conferenza, facciamo lo stesso meetup, è molto più facile. Ciao Raffaele, siamo tutti e due grandi fan della birra, ci siamo incontrati all'evento il mese scorso, quando c'hai 5 minuti per farci una chiacchierata? Anche qui ho semplificato tanto, però capiamoci. Domanda su Discord, non l'avevo vista che c'era pure prima. Questa è bellissima. Loris da LinkedIn chiede: come fai a differenziarti nei contenuti? Mi sembra che si parli spesso delle stesse cose. Loris, perché il punto di partenza per me è che nessuno crea niente di nuovo, non esistono le cose originali. È tutto un remix lì fuori, in tutti i settori, è tutto un remix lì fuori, nessuno inventa niente di originale. La sopravvalutiamo questa cosa, sopravvalutiamo il concetto di originalità, il concetto di creatività, ne parlo spesso nei miei contenuti, soprattutto nei miei video. La gente è proprio spaventatissima da questa cosa, no? Dice, ah mio Dio, ma io non c'ho niente da dire, ah ma c'è un sacco di gente che già parla dello mio stesso argomento, e quindi? E questo ti dovrebbe frenare? Perché? Cioè, dopo il primo che ha aperto un blog di marketing, nessun altro avrebbe dovuto parlare di marketing. Dopo il primo che ha aperto, non lo so, un blog di cucina, nessun altro avrebbe dovuto parlare di cucina. Ci differenzi portando il tuo. Cioè, la gente che viene da me, che è in questo momento in questa live, che viene sul mio blog, nei miei video, che compie i miei libri, è perché sa che parlo di temi di cui parlano altre 100 persone in Italia, l'innovazione, il marketing, il business, ma vuole sentire la mia voce. Vuole sapere cosa ne penso io di quell'argomento, con la mia esperienza, no? Con il mio know-how, con il mio background, con i miei ragionamenti, le mie riflessioni e così via. È il mio punto di vista la cosa che mi differenzia. Il valore che porti nei tuoi contenuti è quello. Ci sono 100 persone che parlano di marketing, vieni a leggere me perché vuoi sapere cosa pensa di quell'argomento. Vengo a leggere te, o ad ascoltare te, o a guardare te, perché voglio sapere cosa ne pensa Loris. Loris che ha fatto un certo tipo di esperienza in quel settore, Loris che ha lavorato 20 anni con una multinazionale e quindi può dire cosa significa, no? Quella cosa dal punto di vista corporate, è un esempio, e non so se ha lavorato in una multinazionale. Loris che è consulente dei più grandi brand italiani di moda, allora Loris mi può dire cosa significa lavorare in un grosso brand di moda. Loris che ha fatto 10 anni in Cina e quindi conosce bene il mercato orientale e così via, ti differenzi in quello. Non sull'argomento. Gli argomenti sono gli stessi, certo, ma perché sono queste le cose di cui parliamo, no? Siamo ancora a parlare di content marketing. Seth Godin ne aveva parlato 20 anni fa, quindi avremmo dovuto smettere di parlare di content marketing? Assolutamente no, perché il contenuto si evolve. È il boom dell'audio, allora parliamo del content marketing nell'audio. E io ne parlo dal mio punto di vista, di una persona che ama sperimentare e che lavora con i dati, che è diverso magari dal punto di vista di qualcun altro, che ha un approccio diverso. Così è quello che ci differenzia. Non è l'argomento. Gli argomenti normali che sono gli stessi. Quindi non sopravvalutare questa cosa di dover essere originale, no? Devo inventarmi qualcosa, ti devi inventare un cazzo. Devi prendere le cose di cui vuoi parlare e parlarne secondo il tuo punto di vista. Io ti voglio ascoltare per quello. È quello che ti differenzierà da altri 100 che parleranno della stessa cosa. Quella del team c'era già sopra, ok. Sonia, quanto tempo ci vuole secondo te per crescere online, crescere seriamente? E chi lo sa? Questa è la risposta. Se avessi questa risposta, no, avremmo la formuletta. Allora, ecco qua. Questi sono i 4 step per crescere in 6 mesi. È questione di pazienza e costanza, no? Lo dico in questo libricino qui, l'arte della pazienza. Non c'è una data di scadenza per il successo. Perché dovremmo voler sapere quanto tempo ci vuole per crescere online, no? Alcuni ci mettono di più, alcuni ci mettono di meno. Dipende da cosa? Da un sacco di fattori. Da quanto impegno ci metti, da quanto tempo ci metti, da quale nicchia stai lavorando, da quanti soldi ci investi, dalla qualità che tiri fuori, dal momento storico, dal canale sul quale sta lavorando, non c'è una risposta. Matteo dice, ho da poco finito il tuo libro, fantastico, grazie mille Matteo. C'è una bella domanda di Simona, che saluto, anche Simona è parte dell'Academy. Gli utenti mi danno feedback che se seguo ho paura che mi portino lontano da dove voglio arrivare io. A te è mai capitato di non dare retta agli utenti? Assolutamente, un sacco di volte, un sacco di volte. E un sacco di volte, anche perché i feedback li dobbiamo interpretare, no? E soprattutto è importante come le chiediamo certe cose, perciò il valore è sempre nelle domande, perciò fare interviste è una cosa molto delicata, ma molto importante, no? Perché dipende come le chiediamo le cose. Chiaro che se io intervisto 100 persone e dico, oh, vi piacerebbe un'app che vi fa diventare in forma e, non so, far uscire gli addominali entro l'estate? Probabilmente il 100% degli intervistati dirà di sì. Questa informazione è completamente inutile, vale zero, no? Perché è una domanda posta male ad un gruppo che non era interessato, e se fosse una survey, un'intervista e quello che è, avrebbe mille problemi strutturali. Quindi dipende a chi gli diamo questa domanda, come gli facciamo la domanda e soprattutto qual è l'obiettivo di quella domanda, di quella intervista, di quella survey e così via. Quindi hai voglia che può capitare questa roba qui. Infatti l'obiettivo di quando si fanno attività di questo tipo è quello di trovare dei pattern. È lì che c'è il valore, no? Quindi una persona mi dice una cosa, ok, la metto qui, ci ragiono, ma la tengo in stand-by. Una seconda persona mi dice quella stessa cosa, inizia ad accendersi una lampadina. Una terza persona, una quarta persona, una quinta persona, inizia a dire, aspetta un attimo, ma vuoi dire che c'è uno spazio di mercato che mi sta sfuggendo? Vuoi vedere che magari sto prodotto potrebbe funzionare, no? Che questo target l'ho sottovalutato, che questa funzionalità potrebbe migliorare il mio prodotto e così via. La ricerca dei pattern è quella che dobbiamo fare. Non è che ci arriva uno che ci dice una cosa e noi, oh mio Dio, allora adesso seguo quello che mi ha detto quel tizio o quella tizia. Quindi attenzione a rincorrere poi quello che dicono le persone. E soprattutto attenzione alle domande che poniamo. non dobbiamo mai, cioè, se le domande sono poste bene, non ti trovi mai nella situazione dove la persona ti dice quello che vorrebbe, perché tu non glielo devi mai chiedere quello che vorrebbe. Se mi avete sentito parlare in passato di interviste, eccetera, su qualche canale, sapete, no? Le interviste si fanno al passato, non al futuro, le interviste si fanno sulle esperienze, non sui desideri, e così via. Bella questa. Maria Elena dice, cosa significa quando si perde la motivazione sul lavoro? Aspettate, mi faccio un sorso d'acqua che sto morendo. Me ne accorgo dalla concentrazione che mi giornata, cosa devo fare per ritrovarla? Maria Elena, la motivazione è una grossa cazzata. Questo è il problema. Non dobbiamo fare affidamento sulla motivazione, assolutamente no, perché è pericoloso, dobbiamo fare affidamento sulle abitudini. Ne parlo, tra l'altro c'è un capitolo intero nel mio ultimo libro dove parlo di sta roba, no? Ma persone molto più, come dire, in vista di me, note di me, importanti di me, ne hanno parlato. Penso a uno su tutti, Luca Mazzucchelli, che parla di questa cosa in continuazione. Che saluto, Luca ha scritto una bellissima prefazione al mio libro. La motivazione lascia il tempo che trova, no? Un giorno ce l'hai a 1000, il giorno dopo ce l'hai sotto i piedi, la mattina ti svegli, carica, vuoi spaccare il mondo, livello motivazione 100, esci fuori, trovi la multa sulla macchina, livello motivazione meno 20. La motivazione è troppo instabile, no? Non dipende da noi, è una roba troppo soggetta a fattori esterni e interni, e quindi è inaffidabile. Io non farei affidamento sulla motivazione. C'è da dire che sulla motivazione c'è un business clamoroso, no? Soprattutto un certo filone, diciamo, motivazionale, di formatori americani, no? Che sulla motivazione ci hanno fatto degli imperi, no? Sul abbracciamoci, stringiamoci, piangiamo, urliamo insieme, camminiamo sui carboni ardenti, vai che ce la puoi fare, pacche sulle spalle. Io sono molto più concreto su queste cose, quindi preferisco lavorare sulle abitudini, preferisco lavorare sull'avere, no? Delle sane abitudini nel lavoro, in questo caso, che mi permettono di lavorare in un certo modo. E a quel punto l'abitudine contrasta la motivazione proprio 10 a 0, batte la motivazione 10 a 0, no? Perché l'abitudine è un automatismo, quando hai imparato a crearlo. Io giro i video quando ho voglia e quando non ho voglia. Non è che se una mattina mi sveglio senza voglia, non sono motivato oggi, i video non li faccio, col cazzo, i video li faccio comunque, perché... perché ho delle routine su quello, no? Ho impostato dei processi, ho creato delle abitudini, ho dei sistemi. È quello che ci salva le chiappe, lavorare sui sistemi. Quindi il mix sistemi, no? Più routine fa la differenza, altro che la motivazione. Quindi non è un problema di ritrovare la motivazione, è un problema di fare affidamento su qualcosa di diverso. Se non conosci l'argomento, Il potere delle abitudini è un libro bellissimo, da cui puoi iniziare, che è proprio, diciamo, il libro di riferimento sul tema. Fattore 1% di Luca Mazzucchelli è un libro bellissimo che ti straconsiglio. Nel mio ultimo libro c'è un bel capitolo dove parlo di questa roba qui, quindi anche quello può esserti utile. Edoardo dice ciao, da YouTube dice ciao, posso iniziare a lavorare online a 14 anni? Ho oggi un sacco di 14enni, non so perché. Edoardo, non lo so se a 14 anni si può lavorare online, forse pure questa è una domanda da fare a un commercialista esperto di cose burocratiche e così via. Veramente non sono la persona giusta per rispondere a queste domande. Bruno dice, l'arte della pazienza lo sto leggendo in questi giorni, quasi divorato, veramente fantastico, all'ennesima potenza. Grazie mille Bruno, sono stracontento che ti sia piaciuto. Gabriele, questa avevo risposto prima, però la metto, se c'è qualcun altro interessato a fare interviste dirette, webinar, sì, assolutamente sì, ne sto facendo ancora, quindi se volete fare una roba insieme su Instagram, su YouTube, su LinkedIn, sono stradisponibile, mandatemi una mail e ci organizziamo per fare webinar, quello che vi pare, diciamo, per presentare il libro nuovo. Allora, Jack Blood dice, io mi sono appena interessato al growth hacking, da dove mi consigli di partire? Allora Jack, se vai sul mio sito raffaelegate.com trovi una varanga di materiale gratuito e ti consiglio di partire da lì, parti dal materiale gratuito. No, ti potrei dire ci sono i corsi, ci sono i libri, c'ho l'Academy, no, perché se sta roba ti si avvicina da poco devi prima capire se ti piace, se no spendi soldi in roba che poi è poco interessante per te, poco utile per te e così via. Quindi parti dal materiale gratuito. Video su YouTube, ne trovi una valanga, e alcuni li ho fatti anche io. Sul mio sito, come ti dicevo, articoli di blog, ebook da scaricare, webinar gratuiti, c'è veramente una valanga di roba già solo sul mio blog. Quindi già solo in lingua italiana trovi veramente tanto. Quando da questo materiale gratuito hai capito che il tema ti interessa, che quella roba la vuoi approfondire bene, la vuoi studiare in maniera strutturata, allora puoi fare il passo di iniziare a comprare libri, iniziare a comprare corsi, e così via. Come ti dicevo, io c'ho pure un Academy, però quelli sono degli step che devono arrivare dopo, perché non ha senso, secondo me, andare a investire subito soldi, no? In una roba che potrebbe essere passeggera. Pure a me mi vengono mille passioni che durano un quarto d'ora e diciamo me le faccio passare leggendo la roba gratis online, mettiamola così. Ah, c'era questa qua che me era sfuggita, perché Davide, avevo risposto a Davide e poi ha fatto un follow up, quindi la prendo. Davide da LinkedIn, sul fatto che prima abbiamo parlato di teoria e pratica, dice ok, io studio marketing, programmazione, cioè suggerimenti delle aree in cui studiare di più che sono affine al ruolo del growth hacker. Allora, il growth hacking, se hai letto qualcosina, il growth hacking è l'intersezione di tre grandi mondi: marketing, prodotto, analisi dati. Quindi sono queste le tre aree sulle quali concentrarti. Marketing molto vasta, prodotto molto vasta, analisi dati molto vasta. Quindi in realtà c'è una valanga di roba sulla quale si potrebbe studiare, ma non è che te la devi studiare tutta. È un profilo T-shaped il growth hacker, no? Quindi nel senso hai delle cose sulle quali sei più forte, magari per esperienze pregresse, per il percorso di studi, per passioni personali e così via, e poi tutte le altre cose sono delle conoscenze di supporto che tu metti sul piatto, no? Io studio mille cose, ma mica sono bravo in tutte, assolutamente no. Non sono un esperto di ads, ma so come fare il minimo indispensabile. Non sono un esperto di automazioni, ma so come fare il minimo indispensabile. Non sono un esperto di UX, ma so come fare il minimo indispensabile. Non sono un esperto di data analysis, ma so come fare il minimo indispensabile, e così via. Lo devi immaginare così, è un ruolo molto orizzontale il growth hacking. Quindi io quello che farei, che è quello che consiglio un po' a tutti i miei studenti: parti da quelle che sono le tue esperienze, le tue skill attuali, no? Fai proprio una mappatura, prendi carta e penna, disegni il tuo profilo e dici: ok, queste sono le cose nelle quali sono bravo, in cui mi sento preparato, in cui sono forte, queste sono le cose nelle quali forse devo migliorare un pochino, no? Dove ci sono i gap principali. E lo puoi fare anche confrontandoti con il mercato. Leggi un po' di job description e capisci il mercato cosa cerca in questo momento. E poi vai mirato su quello. Dici: aspetta, allora forse sulla parte analytics devo mettermi a studiare, e approfondisci quello. Ah, ok, allora forse sulla parte advertising devo mettermi a studiare, approfondisci quello. Ah, sulla parte, non lo so, copywriting, ho bisogno di lavorare, e approfondisci quello, e così via. Cioè io lo faccio in maniera molto strutturata, lo farei molto mirata come cosa, molto come processo. Vediamo se c'è qualcun altro. Quindi è normale una nuova passione ogni quarto d'ora? Se sei multipotenziale è fondamentale, non è normale. Sarebbe strano il contrario, no? Se passa qualche giorno che non ti viene qualche nuova passione. Io ho tre passioni al giorno ultimamente. Compro libri delle cose più disparate. È terribile questa cosa. Daniele fa una bella osservazione barra domanda, quindi Daniele da YouTube, grande Daniele, anche lui è nell'Academy, nel Growth Program, dice: quello che mi ha svoltato la vita è stato iniziare a gestire e creare alcune community. Quanto è importante gestire e conoscere i tuoi utenti? Quindi c'è una riflessione più una domanda. Riflessione fondamentale. Tra l'altro Daniele sta facendo un lavoro clamoroso con le sue community. In un anno, prima si parlava di crescita online, in un anno è cresciuto in maniera spettacolare. Cioè, se vedete le live che fa Daniele, ci sono 400 persone collegate, più di, non so, più di Montemagno, quando va lui in live, in una nicchia molto specifica. Quindi, in questo caso, quanto tempo gli è voluto? Gli si è voluto per crescere online? Un anno. Ma un anno è la data che ci mettono tutti? Assolutamente no. Però Daniele so il lavoro che ci ha fatto dietro per arrivare a quei risultati. Ed è un ottimo modo, quello che dice, collegato a quello che dicevamo prima, per sporcarsi le mani. Quindi per smanettare un pochino, avere una propria community, fatti il gruppo Facebook, il gruppo LinkedIn, il gruppo Telegram, la Slack, che ne so, quello che vi pare, Discord e così via, ma gestire una community è un'altra di quelle cose che vi può permettere di smanettare, di fare esperimenti, di mettere in pratica le cose che studiate in teoria e così via. E poi rispondo alla domanda: quanto è importante gestire e conoscere i tuoi utenti? È importantissimo, questo è quasi banale farla a meno. Io parlo solo di questo, sono fissato per la centralità delle persone, per i rapporti umani, per le relazioni, per la fiducia, no? La verità e così via. Quindi è fondamentale conoscerli. Li conosci così, no? Li conosci quando, come Daniele e altre persone, altre aziende, crei proprio un rapporto, no? Hai uno scambio, sai quelle persone di cosa hanno bisogno, cosa cercano, come li puoi aiutare, quale problema stanno affrontando, il tuo ruolo nella loro vita qual è, e così via. Se hai la risposta a queste domande, viene tutto più facile. Alla fine, raga, vendere è una sola cosa, è anticipare obiezioni. È questo, è tutto qua, cioè basterebbe questo. Infatti esco con un video prossimamente su questa cosa. Vendere è anticipare obiezioni, abbattere barriere tra voi, no, cioè tra la persona e il momento d'acquisto del prodotto, del servizio che è. E come le anticipiamo queste obiezioni? Come le abbattiamo queste barriere? Se conosciamo le persone, se io sto per comprarmi questo cellulare e prima dell'acquisto inizio a dire però non sono sicuro che sia quello giusto per me, ma è la fotocamera che voglio io, ma poi lo spazio mi basta per le foto, ma poi pesa troppo, ma ci va in tasca o è troppo grossa? E queste sono le obiezioni. Se voi avete fatto un buon lavoro, io prima di comprarlo avrò già le risposte a tutte queste domande. Sul sito, con l'assistenza clienti, nel funnel di mail, con i contenuti che girano online e così via. Perciò dico è abbattere barriere, anticipare obiezioni. Questa cosa la puoi fare solo se conosci il tuo pubblico. Prendo questo messaggio di Davide, che mi ringrazia perché abbiamo ho risposto a un paio di domande, e dice: approfitto per dirti che sto leggendo il tuo libro, complimenti strepitoso. Se non l'avete fatto, prendetevi L'arte della pazienza, perché può essere una bella letturina per questa estate. Allora, ci siamo sparati un'oretta e cinque, ho risposto a una valanga di domande, direi che ci possiamo salutare e andiamo a mangiare a questo punto, perché da voi in Italia sono le 8, qua sono le 7, quindi non mangio ancora, però voi probabilmente andrete a cena. Grazie a tutti quelli che sono rimasti fino alla fine, perché siamo ancora una quarantina sui vari social su cui sto streamando. Grazie anche delle bellissime domande che sono arrivate, veramente stasera ci siamo divertiti un sacco, era da troppo tempo che non facevo un Guido Risponde Live, mi sa che lo rifaccio presto. Buona serata, buona cena, buon lavoro, qualsiasi cosa stiate facendo. Alla prossima!